Allora, sono le 8 e 6 minuti, siete su RTL 102.5, tra pochissimo nuova puntata di Giletti 102.5, ma noi torniamo anche a seguire il Giro d'Italia. L'avete appena sentito, RTL 102.5 ne è l'entertainment partner, lo sta seguendo per noi anche il nostro Paolo Pacchioni. Paolo, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti dal Giro d'Italia.
Allora, com'è andata ieri e cosa aspettarci dalla tappa di oggi?
Ieri abbiamo vissuto una tappa molto affascinante in terra toscana, con tre tratti con strada non asfaltata, con strada sterrata, il che ha reso ancora più complicata la vita dei corridori, perché in un contesto del genere è difficile tenere la bici in equilibrio, soprattutto è difficile respirare in quella nuvola di polvere bianca. In questo contesto il successo di giornata sul traguardo di Rapolano Terme è andato lo spagnolo Pelayo Sanchez. Oggi invece ci sarà una tappa a cronometro da Foligno a Perugia, sarebbe in teoria terreno di conquista per Filippo Ganna, ma in realtà il tracciato prevede un lungo tratto in pianura e lì il piemontese può sicuramente dominare. Attenzione però, perché gli ultimi chilometri sono in salita e questo può in qualche modo metterlo in difficoltà. A proposito di questo, noi abbiamo incontrato Francesco Moser, un mito del nostro ciclismo, e quindi abbiamo parlato un po' della tappa di oggi e anche di quella di domani, quindi se siete d'accordo lo possiamo ascoltare insieme.
Assolutamente sì, sentiamolo, vai Ricky.
C'è la cronometro che spero che Ganna riesca, però con la salita che c'è non lo so, perché ho visto che Pogacar in salita va molto di più di tutti e con un finale così può vincere anche la cronometro.
E poi ci sarà l'arrivo in salita a Prati di Divo, anche lì si scriverà una pagina importante della classifica, no?
La musica non cambia, perché ogni due o tre giorni se ne arriva in salita o la cronometro o altre difficoltà, senza contare quelle che ci saranno nel finale dalle nostre parti.
Mi pare di capire che secondo Francesco Moser c'è un favorito molto chiaro in questo Giro d'Italia, che è Tadej Pogacar.
Se non succede niente, diciamo che ci sarà quelli che corrono per il secondo posto, ecco.
Sono quelli lì. Paolo, allora staremo a vedere se Moser avrà ragione. Intanto noi torneremo a sentirci oggi nel corso delle prossime giornate per seguire il Giro, va bene?
D'accordo, ci risentiamo nel corso della giornata. Intanto, ciao a tutti.
E allora, grazie per essere insieme a noi anche questa mattina. Questa è RTL 102.5, bentornati sulla prima radiovisione d'Italia. Io sono Luigi Santarelli, nuova puntata di Giletti 102.5. Buongiorno Massimo Giletti.
Caro Luigi, buongiorno. Allora, i casi di cronaca ci stanno raccontando che forse non è cambiato molto da Tangentopoli 17 anni fa, insomma è uscito un famoso libro, La Casta, tra poco avremo il protagonista, ve lo anticipo, di questo libro, che ne ha scritto un altro interessante, ecco. È cambiato qualcosa o è rimasto tutto lì? Questo è il tema della giornata, Luigi. Secondo me è interessante capire se per chi ci ascolta non è cambiato nulla in tutti questi anni da Tangentopoli.
A proposito di politica e corruzione o presunta corruzione, insomma, stiamo parlando chiaramente del caso.
Sempre garantista degli
esseri. Assolutamente.
E poi
sì.
Alla fine posso dirti una cosa: o di Riffa o di Raffa vengono assolti quasi tutti alla fine. Quindi devi stare molto attento, per esperienza.
Vabbè,
lo dico,
dovrebbe
però
essere una buona notizia, vuol dire che quasi tutti sono innocenti alla fine, o no?
Guarda, sono queste regole delle leggi italiane, dei tempi della giustizia italiana, delle famose prescrizioni, di tutto quello che è inerente alla giustizia anche poi. Quindi un problema molto più vasto, è un paese che secondo me veramente fa fatica a essere un paese serio.
E allora su questo vogliamo sentire voi. Politica e appunto presunta corruzione, secondo voi da Tangentopoli ad oggi è cambiato qualcosa? Siamo sempre lì, c'è speranza per il futuro? Sentiamo le vostre voci, come sempre vi aspettiamo allo 02 25 15 15, chiamateci in diretta se volete intervenire insieme a Massimo Giletti, come sempre messaggi via WhatsApp al 378 378 1025. Pronti a partire tra poco, come detto, Sergio Rizzo al telefono con noi. Intanto vi aspettiamo.
Started with a little kiss like this. 100 secondi con
Sergio Rizzo. Buongiorno Sergio.
Sì, buongiorno.
Allora, Sergio Rizzo è uno dei combattenti, un uomo che ha aperto un po' la storia della rivoluzione, ha aperto gli occhi anche a tanti italiani col famoso La Casta è fatta con Stella, fu un libro che ha venduto centinaia di migliaia di copie e ha messo il dito in una ferita profonda nel sistema politico che secondo me fino a quel momento era considerato abbastanza intoccabile, no? Sergio, buongiorno. Ecco,
buongiorno.
Tu, a parte che metti da Meloni come Venere di Botticelli nella copertina, no, che stiamo facendo vedere, c'è un sottotitolo: come i politici sono tornati a essere intoccabili. In realtà però in quest'ultimo periodo Bari, Emiliano, Toti al centro di tutte queste cose, la magistratura lì c'è sempre, arriva con anni di indagini eccetera, davvero sono intoccabili?
Ma sono intoccabili perché loro sono, diciamo, sono un sistema sempre più chiuso che si difende dall'esterno. Poi dopodiché certo c'è la magistratura che quando scopre degli illeciti oppure crede di aver individuato degli illeciti procede, ma questo non c'entra niente con, diciamo, il rapporto tra i partiti e la politica e i cittadini, perché l'intoccabilità riguarda quel rapporto lì, non riguarda i magistrati.
Certo. E quindi non è cambiato niente sostanzialmente,
no,
secondo te, da Tangentopoli?
Allora, da Tangentopoli c'è stata un'evoluzione della corruzione, ma questo gli esperti l'hanno spiegato più volte, come è cambiata la corruzione. Ma diciamo,
si fattura oggi si fatturano.
Ma guarda, allora, quando sento per esempio a proposito di questa vicenda di Toti, diceva tutto tracciato, sempre tutto tracciato o quasi sempre tutto tracciato. Io ricordo che all'inizio degli anni 90, quando diciamo, ho cominciato a occuparmi di queste cose, andai a guardare i bilanci dei partiti che erano pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e lì c'era l'elenco dei contributi liberali che venivano dati dalle imprese a questi partiti e guarda caso nel bilancio della Democrazia Cristiana e del Partito Socialista c'erano tutti quei, comparivano come diciamo finanziatori ufficiali tutti quelle imprese che poi sono finite in Tangentopoli. Cioè il fatto che tu, diciamo, abbia registrato un contributo non è di per sé la prova che quel contributo non sia legato a qualche rapporto particolare, no?
Certo. No? Io ieri Sergio litigavo, discutevo con un collega che difendeva, no, tutta questa situazione dicendo ma il problema è che non c'è più finanziamento ai partiti. Ricordavo al collega che in realtà, avendolo vissuto in quegli anni, la tangente Enimonte era in un periodo in cui c'era il finanziamento ai partiti, quindi non è che il finanziamento ai partiti oggi evocato racconta di una assoluta certezza che non vi siano altre entrature occulte, sporche e di corruzione.
No, assolutamente no, infatti hai perfettamente ragione, ma questo è stato il fallimento, se vogliamo, della famosa legge del 74 sul finanziamento pubblico ai partiti, no? Che si disse siccome si sta profilando una situazione corruttiva, allora facciamola pagare allo Stato e così risolveremo il problema. Ma non è così che si risolve il problema, il problema si risolve con la trasparenza. Faccio un esempio, no? In questa vicenda a cui stiamo assistendo, che ancora non è chiara ovviamente perché le indagini sono ancora da quello che si è capito non è che c'è, come dire, un quadro preciso della ancora di questa situazione di Liguria parlo, no?
Certo.
Beh, è venuto fuori per esempio che ci sono dei finanziamenti a una fondazione. Ma questa fondazione, se uno va a vedere che cosa c'è dentro, io ho guardato un po', ma non si capisce niente. C'è un bilancio che risale al 2017, per dire. Dopodiché in questo bilancio ci sono delle donazioni liberali di 370.000 euro che vengono da soggetti giuridici, ma non c'è scritto quali. Allora, voglio dire, se tu mi fai una legge che abolisce il finanziamento pubblico dei partiti, è d'accordo, e che però introduce tutta una serie di elementi di obblighi di trasparenza, eccetera. Dopodiché però mi lasci un canale aperto come quello delle fondazioni, no, che poi...
Ma è questo il problema dell'Italia, che lasci aperti canali di altro tipo, sui quali nelle fondazioni, come dici tu, sulle fondazioni ci sarebbe un lavoro importante da fare, perché purtroppo vediamo e abbiamo visto, poi sono sempre sfiorate queste inchieste, non si capisce mai come vanno a finire, però è un magma che continua a essere molto pesante. Il problema è che il finanziamento privato ai partiti oggi, quello legale, quello che troviamo legale anche in questo caso, no, con fatture eccetera, viene visto come un veicolo di malaffare. Allora ci vorrebbe un elemento oggettivo, perché mi domando io, se ricevo dei soldi da questo soggetto privato, importante, imprenditore, e poi lui vince la gara per l'aggiudicazione, come faccio ad essere io politico sicuro di non averlo favorito? Cioè questo è anche un punto.
Ma guarda, negli Stati Uniti, per esempio, hanno affrontato la questione l'elenco dei lobbisti, no? Cioè una legge sulle lobby, per cui tu sai esattamente quali sono le imprese che finanziano quel determinato politico, e quindi tu sai già che cosa aspettarti, ma è anche un elemento, come dire, di deterrenza nei confronti, diciamo, del politico, no? Perché il politico sa benissimo che è esposto al giudizio dell'opinione pubblica in tempo reale, perché se tu vai su questi siti che hanno loro, cioè tu istantaneamente vedi il finanziamento al politico.
Da noi la trasparenza è poca roba. Luigi,
ancora un passaggio prima di lasciare Sergio Rizzo, a proposito di caste di politica e di costi. Leggevamo l'inchiesta appunto sull'Espresso a proposito di come, con il taglio dei parlamentari, per cui pensavamo, insomma, almeno c'era stato detto, ci sarebbe stato, Massimo se n'era occupato, non nell'arena.
No, ma tutti con Sergio ce ne siamo occupati tante volte, eravamo illusi, però cosa succede? Racconta un po'.
È successo, parlo io?
Sì, sono diminuiti i parlamentari, ma i soldi sono finiti?
No, sono rimasti gli stessi. Cioè, la cosa assurda è che se uno va a vedere i bilanci di Camera e Senato oggi, scopre che i soldi che il Tesoro gli dà tutti gli anni sono esattamente gli stessi, va bene? E qui non si capisce come, dove è stato.
E dove vanno? Dove vanno?
Vanno, poi hanno, come dire, hanno aumentato certe voci, eccetera.
Bravo.
Ma la cosa più sorprendente qual è? E che c'è una voce in particolare, che è quella del finanziamento, i contributi ai gruppi parlamentari, che sono i soldi che vengono dati dalla Camera e dal Senato per far funzionare i gruppi parlamentari. Bene, ma se tu il gruppo parlamentare non è più di 100 persone, ma è di 70, perché gli devi dare gli stessi soldi di prima?
Signori, allora questo
è un'ottima domanda.
No, ma questa è l'importanza di un giornalismo che fa un po' il cane da guardia. Io ringrazio Sergio Rizzo, ricordo il suo libro edito da Solferino, Io sono io, come i politici sono tornati a essere intoccabili, e alla prossima inchiesta, tanto avremo sempre tempo. Ciao, okay. Sergio, grazie.
Grazie a voi.
Buona giornata.
Grazie a Sergio Rizzo. Allora noi andiamo in pubblicità.
Luigi, tu sei tu, hai capito?
E voi non siete.
E voi, e com'era quello di Totò? Io sono io.
E voi non siete un.
No, diceva, chi cazzo siete voi? Questo dice.
Era Alberto Sordi, ci ricordava. Allora andiamo in pubblicità, poi ripartiamo dalle vostre telefonate, come detto 02 25 15 15 a partire dalla domanda di questa mattina. Da Tangentopoli ad adesso, a proposito di politica e presunta corruzione, non è cambiato veramente nulla. E poi un passaggio anche dagli internazionali di tennis tra poco.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi.
Il mattino siete su RTL 102.5. Allora, Massimo Giletti è con noi e tra pochissimo torniamo a parlare di politica e corruzione, presunta corruzione, insomma, per sentire le vostre telefonate. Un passaggio che dicevi, Massimo?
Punta. Mentre Caputi, che ti sta aspettando, non è presunto ma è tale, è pronto, è già lì al Foro Italico alle 7 di mattina, perché lui è l'ultimo che va via perché c'è la notte magica, Caputi fa le feste, ho saputo, al Foro Italico.
Non lo sapevo.
E poi però è uno serissimo, conosce bene il mondo del tennis e del calcio.
Buongiorno. Vai. Massimo Caputi.
Ciao, buongiorno, buongiorno Massimo, sto pulendo le righe del campo così tutto è pronto per la giornata di oggi.
Ti invidio, guarda, lo farei volentieri anch'io, invece sono qua con Santarelli, che devo fare? Dai.
Massimo, allora oggi insomma, è il giorno di Novak Djokovic e staremo a vedere come andrà. Ieri grande giornata per gli italiani, quelli che sono rimasti almeno.
Sì, 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 ma sono, ne sono rimasti in tanti, perché oggi ne abbiamo di giocatori tra ragazzi e ragazze in campo. Ieri sera, diciamo, abbiamo visto Fognini che, insomma, è sempre un grande combattente e che vuole, insomma, lasciare anche su questo finale di carriera un ottimo ricordo, ha battuto Ivans in 3-7. C'è stata la vittoria un po' sofferta, ma comunque meritata, di Arnaldi contro Maillot, Nardi che ha battuto Altman, insomma ci sono stati tanti risultati interessanti. Peccato per Sonego che ha ceduto a Lajovic in tarda notte. E poi insomma oggi avremo questi nostri ragazzi in campo. Vorrei segnalare anche, come detto giustamente, oggi il debutto di Djokovic e ieri c'è stato quello di Nadal, che insomma è sempre un piacere e uno spettacolo vedere.
Tra l'altro, a proposito di donne, anche Paolini oggi in campo.
Sì, oggi ci sono la Errani, la Paolini e la Cocciaretto, e ieri proprio la Errani, insomma, anche lei a 37 anni non molla, ha battuto la sua avversaria in 3-7, oggi giocherà contro la Svitolina che per due volte ha vinto gli internazionali di tennis, la Paolini giocherà e farà il suo debutto contro la Sheriff e la Cocciaretto invece giocherà con la Garcia. Quindi insomma anche in campo femminile, seppure è ridotto il numero delle nostre atlete, abbiamo quelle che possono ancora andare avanti, soprattutto la Paolini che non ha un tabellone facile ma che oggi insomma può battere la Sheriff.
Ottimo, Massimo Caputi. Allora noi torniamo a sentirci in giornata e poi in questi giorni, perché anche insieme a te stiamo seguendo gli internazionali BNL d'Italia, di cui RTL 102.5 è radio ufficiale. Grazie a Massimo Caputi.
Grazie a voi Massimo, ti aspetto, ciao.
Ciao, vengo.
8:31, Massimo Giletti, Luigi Santarelli, torniamo, andiamo subito al telefono, sentiamo subito le vostre voci. Marcello, sei il primo, buongiorno e benvenuto.
Ciao, buongiorno a tutti.
È in viaggio Marcello, ma questo non le impedisce di parlare con RTL,
con gli auricolari.
Questa è la forza della radio,
guardi,
dai.
Guardi, signor Giletti, sono in viaggio dopo una notte di lavoro, perché noi poveri cittadini siamo costretti a lavorare 12 ore per portare a casa lo stipendio che ci consente di pagare le banche con i loro interessi. Allora io volevo ricondurre a quest'ultima cosa che vi ho detto. La politica che chiede a noi cittadini dei sacrifici è un legame per tutta la vita, un sistema bancario che ci fa pagare degli interessi, bene, deve fare la stessa cosa, deve evitare di rivolgersi al privato, alle cooperative tra virgolette, per chiedere sovvenzioni, perché quel privato lì poi, vuoi non vuoi, gli interessi te li richiede, rimani debitore di quel privato lì. Allora rivolgiti anche tu, partito politico, alle banche, paga gli interessi, visto che comunque ricevi indennità su indennità, e tutto rendiamo più chiaro.
Guardi, mi sembra un'idea interessante su cui ragionare.
Ma le banche poi tornano sì, spesso.
Le banche incassano sempre tantissimo, ma tanto non le andiamo mai a toccare, perché vedi, quello che mi fa innervosire il governo Sanchez in Spagna ha ottenuto 1,5 miliardi indietro, 1,5 miliardi quest'anno.
Anche noi avevamo fatto la tassa sugli extra profitti. Quanto abbiamo guadagnato?
È finita. Quindi il potere delle banche è molto potente in Italia, eccetera. Sarebbe giusto, ma siccome le dico è un'idea intelligente, credo che non si metteranno a un tavolo. Però bravo per averla proposta e soprattutto bravo perché lei appartiene a quegli italiani che tengono in piedi il paese. Grazie,
grazie,
buona
Marcello.
Giornata.
A voi, buona giornata.
Un paio di messaggi velocemente, perché la domanda da cui siamo partiti è questa: da Tangentopoli a oggi qualcosa è cambiato? Giuseppe scrive che adesso le tangenti si possono fatturare, l'unica cosa che è cambiata.
Ricordo che Tangentopoli nasce dal fatto che una moglie tradita, la moglie di Chiesa, disse, andò dai magistrati, guardate che mio marito si mette in tasca soldi in contanti, e trovarono effettivamente nelle tasche di Mario Chiesa i soldi pesanti. Da lì nasce, da un tradimento, sembra una cosa strana, un tradimento tra uomo e donna, ma poi scoprirono l'infinito, ma anche allora si fatturavano, poi non è che non ci fossero delle fatturazioni, il problema è che mi sembra drammaticamente cambiato poco, e si sperava, che è stata battuta la prima repubblica, ma non è cambiato, tristemente no, nulla, e soprattutto non si riesce mai a trovare il punto di non ritorno, cioè Io quello che faccio fatica, e si fa fatica anche in queste indagini, eccetera, poi a portare una conclusione definitiva, seria di condanna, c'è da un lato l'opportunità. Io quando vedo una foto di un politico, ricordo Formigoni sullo yacht nelle vacanze, anche adesso non mi sembra, Luigi, sia uscita una fotografia del presidente della regione proprio con l'altro,
era un altro yacht, tra l'altro. Yacht. Sempre yacht.
Ecco, ci sono due cose: l'opportunità. Questo è un peso pesante, e dall'altra però bisogna capire qual è l'elemento oggettivo. Se io ti faccio un finanziamento legale, però poi vinci la gara, il dubbio rimane. Allora è lì la connessione è complessa. Trovare il vero punto per condannare sarà non facile in questo caso, al di là poi delle intercettazioni che raccontano mille storie su questa vicenda. Cioè, sto parlando in generale. Perché ripeto, anche quando c'erano i finanziamenti pubblici c'era la corruzione. Quindi quando mi si dice dobbiamo tornare al finanziamento pubblico, ma non bastavano i soldi, non bastavano mai alla politica. Vai, Luigi.
Allora, per parlare con Massimo Giletti chiamatelo 02 25 15 15. Corrado, buongiorno.
Sì, ciao, sono Corrado, complimenti per la trasmissione. Niente, volevo così precisare che secondo me è vero che il sistema parlamentare, i politici, gli onorevoli, è un sistema abbastanza chiuso, dove per cambiare le cose le leggi se dovrebbero fare loro, anche questo è un po' assurdo. Ma la colpa anche, secondo me, è anche della stampa, che ha una certa reverenza nei loro confronti e non fa mai domande scomode, come per esempio succedeva in America con Trump, oppure in Francia anche con Macron. Anche
ecco, la fermo perché è interessante quello che lei sta dicendo, anche proprio in connessione con la vicenda. Correggimi se sbaglio, Luigi, ma si parlava, io questa storia l'ho già sentita da un bel po' di tempo, prima che scoppiasse il problema, del fatto che per esempio Toto investisse 20 milioni di euro all'anno, soldi pubblici, per sponsorizzare gruppi editoriali, raccontare la bellezza della Liguria. Queste sponsorizzazioni a un determinato gruppo di giornali, editori, eccetera. Poi quando tu ricevi questi soldi, torno lì, il giornalista che ti intervisterà, che sa che tu hai molti milioni di euro durante l'anno sulla tua testata, è libero di fare le domande al presidente?
Anche se il tuo editore non ti dice niente, anche se il tuo editore non ti dice niente.
No, non ti dirà mai niente l'editore, però capisci quello che dice, ci sta dicendo il nostro interlocutore di oggi. Pone una domanda: il vassallismo del giornalismo. Questo è il problema. Una volta Rai 1 aveva il TG1, TG2 e TG3. Diversi, e tu ti facevi idee. Prego. Oggi tutto
posso
uguale.
Aggiungere una cosa? Sì. Se notate, un anno e mezzo, 2 anni fa, hanno reintrodotto il vitalizio ed è passata sotto silenzio, cioè nessuno ne ha parlato.
Ma guardi che io sono stato cacciato. Guardi, è vero, ha ragione. Io ho pagato un dazio altissimo, sono stato mandato via dalla Rai per aver parlato di vitalizio e aver fatto la battaglia sui vitalizi.
Vedi?
Quindi io sono stato mandato via per questo motivo. Poi magari la raccontano in tanti modi, no? L'ultima volta ha raccontato che sono stato mandato via perché costavo troppo, forse invece perché parlavo di altro. Quindi il problema è: il giornalismo è il cane da guardia del sistema. Però se i tuoi editori sono in mano a questo tipo di finanziamenti esterni, corretti, legali, tutto quello che volete, poi è difficile. È difficile farlo.
E a volte i politici sono gli stessi proprietari dei giornali.
Ma questo, scusate, ma c'è Angelini, con tutto rispeto, ha 3 giornali. I tempi di Berlusconi c'erano 3 televisioni, il giornale, Panorama e le reti Rai. Cioè, chiaro che il sistema di comunicazione
controlli l'opinione pubblica in pratica.
Bravo.
Grazie Corrado, buona giornata. Abbiamo Emanuele. Corrado. Buongiorno Emanuele.
Buongiorno.
Eccoci.
Io telefonavo per questo motivo. La situazione rispetto al 1990, a mio parere, è questa: che mentre nel 1990 i soldi andavano abbastanza in quantità in questi giorni e in questi ultimi anni
Allora, abbiamo problemi di collegamento con Emanuele. Andiamo in pubblicità e poi vediamo se riusciamo a recuperare la linea.
Andiamo di nuovo in pubblicità, ma Sturazzi oggi ha un sacco di sponsor, tra il tennis, eccetera.
Meno male.
Grande successo di RTL.
E almeno possiamo dire che il nostro editore non è né un politico né è stato finanziato da politici, almeno questo lo possiamo dire.
Però ha un grande successo pubblicitario. Ciao.
Allora, 9:20 del mattino, Massimo Giletti, Luigi Santarelli, chiamateci 02 25 15 15. Non è cambiato davvero niente da Tangentopoli ad adesso, non abbiamo imparato niente. Messaggi se volete al 378 378 1025.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi.
Questa è RTL 102.5, 9:15 della mattina, siamo in diretta con Massimo Giletti, Luigi Santarelli, politica e corruzione, cosa è cambiato, se qualcosa è cambiato.
No, punto, ripeto, esiste un modo oggettivo per considerare illecito un pagamento che ufficialmente è trasparente a un partito? Questo è il punto, cioè la fatica è trovare un modo oggettivo. Poi ripeto, per fortuna che a oggi non è entrata ancora in funzione quello che io chiamo legge bavaglio, no? Nel senso che noi possiamo leggere, ascoltare l'intercettazione e capire anche ascoltando, perché poi un domani, se entra in funzione questa legge, noi dovremo fare i riassunti e quindi oggi non capiremmo perché è stato arrestato Toti.
Sì.
Anche questo è un punto delicato per il giornalismo. Noi non possiamo, poi ci sono stati abusi, pubblicazioni assurde, eccetera, quello che volete. Però il bavaglio non si può portare al giornalismo.
Allora sentiamo Enzo al telefono, che ne pensa? Buongiorno Enzo.
Buongiorno a lei, sono Enzo, chiamo da Grate Brianza. Volevo esprimere un po' il punto di vista su questa situazione che si è venuta a creare in Italia. Praticamente io sono del 59 e ho vissuto davvero quello che è accaduto in Tangentopoli e quant'altro. E sono particolarmente deluso, perché allo stato attuale delle cose non è cambiato praticamente nulla. Mi fa specie il fatto che adesso si fattura ed è tutto lecito. I costi della politica sono aumentati esponenzialmente. Bisogna governare bene questo aspetto a partire dalle cose basilari. Cioè i soldi oggi in campagna elettorale vengono spese per lussuose cene. È assurdo questo. Io sarei del parere, e mi limito a dire solo questo. Quindi cosa mi viene in mente? Se torniamo al finanziamento pubblico dei partiti, ma con un budget prefissato, e uno sa, come fa il fantacalcio, io sa che non può spendere più di quello che gli viene assegnato, poi punto.
La fermo, perché poi prego. Che cosa succede? Che quando tu hai soldi non ti bastano quei soldi. Ecco no, perché, no. Come ai tempi di Tangentopoli, arrivavano i soldi dalla Russia, dall'Unione Sovietica al Partito Comunista, e quindi l'altra parte doveva alimentarsi in altro modo, per cui non bastavano più quelli stabiliti dalla legge. Cioè la mia paura che non basterà mai questo modo di essere così, è grave, e giochiamo con le parole, poi i fatti ci portano sempre a queste situazioni. E io poi rimango sconvolto, perché mi ricordo che con i soldi pubblici compravano anche i sex toys, ve lo ricordate? Io ho fatto un sacco di inchieste, avevano trovato addirittura delle onorevoli regionali, eccetera, che si compravano pure. Cioè non aveva neanche la normalità di addirittura sex toys, se lo facciamo pagare dalle spese di questo sistema nostro.
Sì, è vero,
capisci? Non c'è neanche la decenza, almeno sex toy te lo puoi comprare con i tuoi soldi. Niente, anche lì. Quindi che cosa vuole che io possa contare su questi soggetti di morale?
Però questi finanziamenti che arrivano dall'estero, qui c'è tutta una letteratura, ma io mi limito a quello che sta accadendo in Italia. Se un'azienda vuole, una fondazione, come si stava parlando prima, vuole intervenire e effettuare una donazione perché ha simpatia per quel partito politico, che magari ben lo faccia con le fatture, ma con il punto di non partecipare ad alcun bando.
Ma non possiamo chiedere questo, però, capisce? Perché proprio perché sono donazioni liberali, vengono fatte così, eccetera.
Però poi andiamo a finire a quello che accade lì, che passa il messaggio sul display gigante di quella catena. Insomma, noi dobbiamo portare dei correttivi, così non può andare avanti.
Siamo d'accordo. Dei punti e chi fermi, porta i correttivi sono gli stessi che vengono accusati di usarli.
Che dovrebbe essere corretto.
Quindi questo è un problema anche questo. Dovrebbe essere una... Vede, sedersi a un tavolo i geni del sistema paese al di là dei politici e porre una questione diversa.
Politici e attività insieme, e imprenditori, tutta la società.
Grazie Enzo, buona giornata. Prego, ci salutiamo che andiamo da Paolo anche. Buongiorno Paolo.
L'utopia.
Cottarelli l'aveva fatto la spending review.
Non l'ho mai vista questa spending review. Mai vista. Quindi, ho solo visto un aumenting review. Ho solo visto l'aumenting review, purtroppo.
Buongiorno Paolo.
Ciao, buongiorno. Io chiamo da Ancona. Nulla, no. Intanto volevo dire questo qua. Io sulla storia di Totti dico che secondo me bisogna aspettare le indagini che dicono.
Certo.
Quello che sarà, perché purtroppo il sistema Italia è questo. Però io porto una mia piccola testimonianza. Adesso non posso dire il nome, ma ho conosciuto un politico che faceva parte della storia di Tangentopoli. E in un tavolo, in un pranzo, lui parlò e raccontò molte vicende personalmente a me nel momento in cui stavamo mangiando. E mi disse delle cose che comunque tutti i partiti di tutti i colori erano tutti corrotti, tutti hanno mangiato nelle vicende di Tangentopoli, quindi non è che ci dobbiamo meravigliare. Questa cosa è una cosa di un costume italiano che sarà sempre così, perché noi adesso abbiamo detto di Toti, ma possiamo parlare dei comuni, dei tecnici, dei geometri, in qualsiasi comune c'è stato sempre il discorso del favoritismo, o una tangente o io ti faccio un favore e tu me ne fai una a me. Cioè questo è
ma infatti, scusi, infatti il problema è del paese, cioè la politica è lo specchio del nostro paese, purtroppo lo dico con grande tristezza. Ho avuto uno scontro pubblico tempo fa perché ho detto la parola morale è una qualcosa che non ci appartiene più, ma anche a noi stessi nelle nostre piccole cose. Vede, guardi, faccio un paragone che non c'entra nulla. Se lei va in Svizzera o va in Germania non trova le macchine parcheggiate in terza doppia fila, è una stupidaggine, non c'entra nulla col sistema, ma vuol dire che noi abbiamo un atteggiamento. E poi lo svizzero viene qua, fa la stessa cosa qui, perché certo, sa che tanto le regole in Italia ci sono ma non vengono poi applicate sostanzialmente.
Poi mi permetto di dire anche un'altra cosa su di lei, che la stimo moltissimo e mi dispiace che non sta in TV, perché lei è veramente una persona al mio riguardo pulitissima. Il fatto che vedevo le trasmissioni sue, che lei cercava di intervistare a Speranza sulla storia anche del Covid.
Beh, ormai certo, ha visto cosa è successo, no? Ha visto cosa sta emergendo.
Di delle cose, ma mi scusi, ma noi siamo italiani, andiamo a votare, avremmo il diritto di sapere da un ministro della sanità quello che sta succedendo.
Ma i ministri andavano solo da chi non faceva le domande, e questo è un problema anche nostro, di noi, del nostro sistema, che è una casta come quella della politica. Cioè il popolo, oggi il politico va dove gli fanno le domande già scritte, gliela vogliamo dire tutta?
Io voglio sapere però noi che andiamo a votare, come possiamo andare a votare che non crediamo con queste persone?
Lo so, ma dobbiamo andare, non possiamo mollare. Non possiamo mollare perché la politica, lo dico perché sennò facciamo davvero il populismo sbagliato, la politica è l'unica salvezza di un paese. Noi dovremmo, ma oggi non possiamo neanche più votare la persona, perché la preferenza non c'è più, che è un altro brutto problema. Cioè oggi vanno in Parlamento gli amici dei leader. I parenti, quelli che anche i parenti,
mangia.
I nipoti, e quindi noi dobbiamo comunque lottare per cambiare, non dobbiamo mollare. Grazie per le sue parole. Buona
grazie
giornata.
Paolo, buona giornata. Allora andiamo verso la conclusione della puntata di oggi, lo facciamo tornando indietro nel tempo con un grande classico, 1978, Gloria Gaynor, I Will Survive. And I learned how to get along and saw your back from out of space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just one Chiudiamo così la puntata di oggi di Giletti 102.5 con Gloria Gaynor e una speranza per il futuro. Adesso sarà anche banale dirlo, Massimo lo diceva all'ultimo ascoltatore, la rassegnazione è la morte di fronte a queste cose.
Sì, però poi io sono anche uno che, figurati, trovo che la frase di un poeta tedesco, Hölderlin, che diceva che quando l'uomo riflette sembra un mendicante, quando sogna si avvicina a Dio, sia perfetta. Io anche ieri, che ero presente agli Stati Generali della Natività, dicevo ai ragazzi, sì, bisogna sempre sognare, eccetera. Poi c'è il reale e noi dobbiamo raccontarlo con coraggio, questo reale, perché non possiamo edulcorare un sistema paese che è veramente al limite, un paese che meriterebbe, per le persone che sono italiane vere, che lottano, che combattono ogni giorno per arrivare a fine mese facendo fatiche incredibili, lavorando giorno e notte eccetera, ecco, meriterebbe una classe in generale politica e soprattutto dirigenti, perché qui ci sono dirigenti che sono invischiati in queste storie, non ci sono solo i politici, sono imprenditori che con metodi scorretti portano a casa appalti a dispetto di chi magari è onesto e corretto e partecipa a quell'appalto, ma non è amico dell'amico e viene fregato, perché questa è la storia. Comunque io sono sempre positivo, dico che se ne esce solo con la politica, ma quale politica? Se poi i migliori non vanno a fare la politica, perché questo è anche un problema.
Intanto ieri era il 9 di maggio, festa dell'Europa, intanto andiamo a votare alle elezioni europee, 8-9 di giugno.
Ricordo che ieri, 9 maggio, venne ucciso Peppino Impastato, un giovane che lottava contro la mafia, con l'ironia, con una radio, e Aldo Moro venne trovato.
Lo stesso giorno.
Quindi i veri statistici sono sempre stati, poi quando erano fastidio ne venivano eliminati.
Grazie a tutti voi per averci seguito, grazie a Giovanni Perria in redazione, Alessia Manzoni, Ricchi Aristarco, Pio Ingenio in regia, grazie a Massimo Giletti, a venerdì prossimo.
Ciao Luigi, ciao, buona giornata a tutti.